Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento del giorno con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: in Etiopia nel 2022 almeno 108 civili uccisi in raid aerei. In Mali proteste contro le sanzioni imposte dall'ECOWAS. Clima, allarme della NASA, temperatura più alta di 1,1 gradi rispetto alla fine del XIX secolo. Sono le 8:34. Buongiorno da Amedeo Lomonaco. È sempre più grave la situazione in Etiopia, ad un passo, secondo le Nazioni Unite, dal disastro umanitario. Il portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani denuncia che nel paese africano continuano ad arrivare notizie di vittime civili in seguito ad attacchi nella regione del Tigre. Il servizio di Francesca Sabatinelli.
Le autorità etiopi e i loro alleati proteggano la popolazione, quanto chiede la portavoce dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, denunciando che almeno 108 civili sono stati uccisi e altri 75 feriti dall'inizio dell'anno in Etiopia a causa di attacchi aerei effettuati dall'aviazione etiope nella regione del Tigre. Siamo allarmati dai rapporti profondamente inquietanti, ha spiegato Liz Trossel, che continuiamo a ricevere di vittime civili. A causa degli intensi combattimenti che hanno bloccato il passaggio di carburante e di cibo, rischiano di essere interrotte le operazioni umanitarie dell'Agenzia delle Nazioni Unite World Food Program. In seguito all'escalation del conflitto nel nord Etiopia, nessun convoglio ha raggiunto dalla metà di dicembre la città di Makalè. Ci troviamo ora nella condizione di dover scegliere chi rimarrà senza cibo, e questo per sfamare chi è in condizioni peggiori e potrebbe morire per fame, ha detto Michael Dunford, direttore regionale del World Food Program per l'Africa orientale.
E restiamo in Africa. Giornata di tensione ieri in Mali, la popolazione è scesa in piazza su esortazione della giunta militare al potere contro le sanzioni imposte il 9 gennaio scorso dall'ECOWAS, la comunità economica dell'Africa occidentale. Il servizio di Giancarlo Lavella.
Soprattutto la capitale Bamako e Timbuktu, le città in cui migliaia di maliani sono scesi in piazza per difendere la patria, così come è stato richiesto dal governo militare ad interim guidato dal colonnello Assimi Goïta al potere con un colpo di Stato nell'agosto del 2020. Al centro della protesta le severe misure imposte dall'ECOWAS al Mali, la chiusura dei confini, la cessazione dei rapporti diplomatici e altre sanzioni di carattere economico. L'organismo definisce inaccettabile il ritardo nell'organizzare nuove elezioni entro 18 mesi dal golpe, e questo in base all'accordo tra esecutivo ed ECOWAS, in cui si era detto di portare il paese alle urne entro il febbraio prossimo. Tempi quindi ormai troppo stretti per organizzare consultazioni. Ma intanto in Mali è la popolazione civile che sta pagando il prezzo più alto delle sanzioni, che tagliano fuori il paese dal mondo, mentre dall'ONU si chiede in extremis, con urgenza, un calendario elettorale accettabile.
E adesso parliamo della pandemia. Il 2022 potrebbe decretare la fine della pandemia da Covid. La comparsa della variante Omicron potrebbe stare a significare che il periodo più acuto della pandemia si sta avvicinando al termine. Lo hanno affermato gli scienziati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Luca Collodi.
Secondo quanto emerso da alcune ricerche, l'ondata di infezione è andata avanti ad una velocità senza precedenti, causando malattie più lievi rispetto a prima. Per l'OMS è probabile che ci sia una completa separazione del virus tra morbilità e mortalità. Intanto, il primo ministro britannico Boris Johnson sarebbe pronto ad eliminare le restrizioni del piano Covid in Inghilterra. In Francia si registrano oltre 330.000 alunni positivi, con il 3% delle classi chiuse a livello nazionale. In Italia, con oltre 186.000 positivi, c'è tensione tra governo e regioni sulle modalità di conteggio dei ricoverati per Covid. In Australia, Djokovic è in attesa che il tribunale decida sull'appello presentato dal numero uno del tennis mondiale contro la decisione del governo di revocargli il visto. Per le autorità, la permanenza del serbo non vaccinato in Australia potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini.
E sarà dedicata proprio alla pandemia la giornata per l'approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei, in programma lunedì 17 gennaio. L'evento si aprirà con il saluto introduttivo del cardinale vicario Angelo De Donatis. Torniamo allo scenario internazionale gelo sui negoziati tra Russia e NATO dopo il vertice di due giorni fa a Bruxelles. L'Alleanza Atlantica si dice compatta, mentre gli Stati Uniti restano disponibili al dialogo, ma anche fermi a reagire contro ogni aggressione verso Kiev. Negoziati che, secondo il professor Germano Dottori, consigliere scientifico della rivista Limes, hanno alla base posizioni troppo diverse. Ascoltiamolo al microfono di Paola Simonetti.
Non hanno prodotto grandi risultati perché non potevano farlo. I russi intendevano intavolare un negoziato su basi realistiche per determinare le frontiere delle rispettive sfere di influenza, la loro e quella occidentale. In Occidente invece si ritiene che ciascuno Stato abbia diritto di determinare liberamente da che parte vuole stare. È chiaro che in queste condizioni un'intesa era assolutamente improbabile.
In queste condizioni OSCE e NATO paventano il reale rischio di un conflitto. Secondo lei è concreto questo pericolo?
Credo che le probabilità di scoppio di un conflitto di maggiori proporzioni siano al momento piuttosto basse. Non vedo alcun interesse russo a precipitare una crisi più grave di quella diplomatica che è attualmente in corso. Avrebbe costi troppo alti, però non c'è dubbio che su tutto questo pesino anche alcune incognite.
E torniamo alla giornata di ieri, quando si sono celebrati a Roma i funerali di Stato di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo, morto martedì all'età di 65 anni. Alle esequie nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri erano presenti le massime autorità istituzionali d'Italia ed Unione Europea. Il cardinale Matteo Zuppi ha presieduto la Santa Messa, il servizio di Andrea De Angelis.
Il feretro coperto da una bandiera dell'Unione Europea, l'ingresso in basilica, quindi l'omelia di Davide, credo che tutti portiamo nel cuore il suo sorriso. Era un credente sereno, era un uomo di parte, ma di tutti, perché la sua parte era quella della persona, ha detto Zuppi. Il presule conosceva Sassoli fin dai tempi del liceo classico e in un passaggio condivide proprio quel ricordo.
Ci stringiamo ai tanti che lo consideravano uno di noi, quasi istintivamente, per quell'aria priva di supponenza, empatica, insomma, un compagno di classe.
Per lui la politica era, doveva essere per il bene comune, la democrazia sempre inclusiva, umanitaria e umanista. Ecco perché, prosegue Zuppi, voleva l'Europa unita e con i valori fondativi che ha servito perché le sue istituzioni funzionassero. Non ideologie, ma ideali, non calcoli, ma una visione perché, ha concluso Zuppi, anche l'Europa non può vivere per se stessa, perché il cristianesimo non è un'idea ma una persona, Gesù, che passa attraverso le persone. E nella storia.
Un giovane sudanese è morto ieri nel tentativo di raggiungere l'Inghilterra su una imbarcazione a largo di Calais in condizioni di maltempo e con temperature sotto zero. Altre 32 persone che viaggiavano con lui sono state tratte in salvo. Nuovo allarme sul clima, questa volta da parte della NASA, che ha rilevato come nel 2021 la temperatura della Terra sia aumentata di 1,1 gradi rispetto alla media di fine XIX secolo. A questo dato si lega un conseguente aumento di fenomeni meteorologici estremi come alluvioni e desertificazioni. Per un punto sulle misure intraprese per limitare questi eventi, Michele Raviara ha parlato con Luca Fiorani, docente di sviluppo sostenibile all'Università Sofia di Loppiano.
Con le misure attuali noi assisteremo a un aumento della temperatura del pianeta di 2,7 gradi centigradi alla fine del secolo. Anche se potrebbe permettere all'umanità di sopravvivere a costo di grandi sconvolgimenti, è vero che sarebbe bene cercare di avere delle ambizioni più forti. È sempre più breve il tempo in cui noi possiamo operare e bisogna anche aiutare i paesi in via di sviluppo che effettivamente hanno anche altri problemi e in questo Papa Francesco è stato pioniere. Non possiamo limitarci a essere virtuosi nei paesi ricchi, ma dobbiamo far sì che questa transizione ecologica avvenga anche nei paesi più poveri.
Quanto è importante che tutte le parti della società lavorino per questo?
Il contributo di tutti è fondamentale. Non bastano neanche le politiche coraggiose se tutti noi non cambiamo il nostro stile di vita.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Mario Scattone in regia e da Medolo Monaco, grazie per l'attenzione, a seguire Radio Vaticana con voi.